1, we have ignition and we have liftoff.
Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa.
The Voyager spacecraft are bound for the stars.
Terza puntata.
La Sagra della Primavera di Igor Stravinsky è una delle composizioni classiche più rivoluzionarie di tutti i tempi. Eppure affonda le sue radici nella musica tradizionale della terra d'origine di Stravinsky, la Russia. Il soffio barbarico che la caratterizza deriva dalla vitalità ribollente del popolo russo. Tuttavia, non può essere considerata a tutti gli effetti musica popolare russa, perché è un'opera che appartiene al patrimonio classico dell'Occidente. Sul disco d'oro dovevamo ancora risolvere l'enigma della musica russa, ed era un enigma che meritava di essere trattato con un certo riguardo. La Russia all'epoca faceva parte di una federazione di stati socialisti, l'Unione Sovietica. Stati Uniti d'America e Unione Sovietica erano da anni sul piede di guerra. Il pianeta era diviso in due grandi zone d'influenza che non comunicavano fra loro e dunque una questione quasi banale come la nostra poteva trasformarsi in qualcosa di molto più grande.
Le cornamuse dell'Azerbaigian politicamente appartengono all'Unione Sovietica,
diceva Alan Lomax. E aveva ragione. L'Azerbaigian era una delle repubbliche sovietiche, ma la musica azera e quella russa erano molto diverse. Ci voleva qualcosa di autenticamente russo. La nostra prima scelta fu una canzone popolare russa interpretata dal famoso tenore Nikolai Gedda.
Nikolai Gedda ha inciso tanta musica popolare russa. Lui è bravo e il pezzo è autenticamente russo. Però non sono convinto. La canzone, grosso modo, parla di un danaroso uomo d'affari che seduce giovani donne. Non credo sia il tipo di immagine che i sovietici vogliano dare di loro lassù nel cosmo. E poi, last but not least, Nikolai Gedda non è russo. È svedese.
Ah sì, ma il padre è russo e lui è cresciuto con gli zii russi, insomma, è mezzo svedese, è mezzo russo, che sarà mai?
Fossi in te, Sagan, chiederei un consiglio a qualche tuo collega di Mosca. Giusto per mettere le mani avanti. Ogni volta che ho avuto a che fare con i sovietici è finita male.
E così feci. La scienza era uno dei pochi terreni su cui si riuscivano a superare le barriere erette dai governi. E così mandai un cablogramma a un collega sovietico per esprimergli le nostre perplessità.
Allora? Hanno risposto i russi?
No, Lomax. Non è detto che risponderanno mai.
E allora teniamo buono Gedda. Così possiamo considerare chiusa la scaletta musicale e io posso togliermi dai piedi.
Ma all'improvviso l'Unione Sovietica mandò la sua risposta, motivando il ritardo nel formularla con una lunga trafila burocratica che aveva portato la mia semplice richiesta fino ai più alti vertici della gerarchia scientifica sovietica e forse anche più su.
Mi maledico per averti fatto scrivere ai tuoi colleghi russi. Ma che schifo di canzone hanno proposto?
Moscow Nights.
Temo che dovremo deludere i nostri amici e trovare qualcos'altro.
Non abbiamo più tempo, lasciamo Gedda. Oppure accontentiamoci delle cornamuse dell'Azerbaigian. Non se ne parla neanche di cercare.
Zitto, questo. Ferris! E prendi questo al volo.
Ehi, è una lacca! Sei pazzo a lanciarla così come un frisbee? E se si rompeva?
Ferris, che noia! Dai, mettila su. Senti che meraviglia! La polifonia occidentale nasce con questa musica. Si chiama Chakrulo.
Non mi sembra musica russa.
Ma perché non lo è?
Ma come?
Viene dalla Georgia, la patria di Stalin.
Ah, non lo metterai sul curriculum. Però sì, è una musica bellissima. Dove la tenevi nascosta?
Sotto una pila di lacche e acetati che devo ancora finire di ascoltare.
Allora vada per Chakrulo. Ma siamo sicuri che il testo piaccia ai sovietici?
Non capisco il georgiano, Ferris.
Nemmeno io, ma sarà meglio verificare. Per quello che ne sappiamo potrebbe parlare di orsi torturati.
Sarebbe un tema alquanto insolito per una canzone. Ma niente paura. So dove recuperare in fretta un georgiano autentico.
Si trattava di Sandro Baratelli, un gentile signore che abitava nel Queens. Riuscì a venire da noi l'ultimo giorno utile per poter usare lo studio di registrazione che la CBS ci aveva messo a disposizione. Avevamo stabilito che quel pomeriggio avremmo chiuso la scaletta musicale con o senza la musica russa. E al mattino ecco che arriva il signor Baratelli.
Per il signor Baratelli.
Grazie.
Quindi lei parla correntemente il georgiano?
Certo, e posso anche vantarmi di essere un discreto conoscitore delle tradizioni musicali del mio paese d'origine. Non per niente conosco il signor Lomax, si è rivolto a me altre volte.
Sì, bene, bene. Signor Baratelli, adesso però vorrei farle sentire
questa... Si può fumare qua dentro?
No, però sì, sì.
Questa è risposta più, come si dice, contraddittoria che io abbia mai ricevuto.
Non si potrebbe fumare, ma considerato che siamo in ritardo e stanno soltanto aspettando noi per chiudere la scaletta musicale, fumi qua e intanto si prepari a tradurre. La canzone è questa, si chiama Chakrulo.
Baratelli ascoltò la canzone per intero, a occhi chiusi. Ferris stava cominciando a perdere la pazienza.
Signor Baratelli, è sveglio? Signor Baratelli, di che cosa parla la canzone?
Ma capì subito che Baratelli andava assecondato. Pena ulteriori divagazioni e perdite di tempo.
Voi americani avete sempre, sempre, sempre fretta. Fretta fa solo danni, volete capire? Mondo non gira più veloce perché voi avete fretta.
Ha ragione. Perché non offre una sigaretta anche a me? Grazie.
Chakrulo può essere aggettivo, duro, difficile, oppure sostantivo, prigioniero.
E di cosa parla la canzone?
Racconta storia di possidente agrario odiato per sua durezza ed inevitabile rivolta di suoi braccianti.
E crede che a Mosca possa piacere?
Sono sicuro di sì. Ah. Amano le storielle in cui alla fine vincono i poveri.
La sezione delle musiche era completata. Volenti o nolenti, avremmo finito per la data prevista. Ero certo che Casani si era tenuto nella manica qualche giorno extra, ma dovevamo continuare a lavorare come se... Drake e Lomberg avevano finito di scegliere le fotografie, ma dovevamo mostrarle alla NASA per ricevere l'approvazione finale.
Ecco, dalla numero 14 in poi ci sono gli schemi disegnati dal nostro John Lomberg. Il DNA, la sua struttura, la sua duplicazione. La numero 17 invece... è una fotografia davvero meravigliosa perché mostra la duplicazione del DNA mentre avviene.
Sì, sì, andiamo pure avanti. Vedo che poi passiamo all'anatomia umana.
Esatto. Sono immagini tratte da un libro per bambini, ma mi sembra che svolgono benissimo il loro compito. Poi passiamo alla fertilizzazione dell'uovo e, finalmente, le fotografie di come siamo noi uomini. Prima un feto... Poi una coppia uomo-donna, nudi, ma in penombra. La donna è incinta. E poi ecco il momento della nascita e l'allattamento. Sono tutte foto che arrivano da un famosissimo libro fotografico che...
Aspetti, aspetti. Torni indietro, per favore.
Come dice?
Torni indietro alla foto dei nudi.
Sì.
Credo proprio che di questa foto dovremo parlare.
La foto frontale dell'uomo e della donna nudi, come temevamo, fu rifiutata dalla NASA.
La NASA non manda pornografia nello spazio.
Lomberg aveva comunque già disegnato le silhouette delle due figure, a cui aggiungemmo quella di un piccolo feto all'interno dell'utero della donna. Il resto delle foto venne approvato. Proprio quel giorno, Jonathan Spivak del Wall Street Journal mi chiese un'intervista sul disco d'oro. La mia riluttanza a rispondere alle sue domande si tradusse in una libera interpretazione dei miei silenzi, e già la prima frase dell'articolo conteneva una inesattezza: la presenza di un pezzo di Duke Ellington che in realtà non c'era. La stampa era sempre stata portatrice di grane. Dall'articolo in cui si diceva che Ferris era un agente della NASA a quello in cui si lamentava la mancanza di musica. L'articolo di Spivak sul Wall Street Journal costrinse la NASA ad anticipare il suo comunicato stampa. Lo scrissero in fretta e dimenticarono molti nomi che avrebbero dovuto essere ufficialmente citati e ringraziati. L'assenza più grave era senz'altro quella di mia moglie Linda. Il suo apporto al disco era stato fondamentale e faceva parte del team da prima di tutti gli altri. Linda era furiosa. Oltretutto, io avevo appena chiesto a Anne di sposarmi, sottintendendo che avrei subito divorziato da Linda. Ma Anne era anche fidanzata di Tim Ferris, il quale ancora non sapeva niente, come Linda, del resto. Non male, per essere un team di lavoro composto da 6 persone. Non erano giornate tranquille per me, proprio no. Per fortuna, quasi tutti i mezzi di informazione commentarono con entusiasmo la notizia del disco d'oro. Le critiche ci furono, ma le avevamo previste.
Quel disco è un vero e proprio biglietto di invito a conquistare la Terra.
Non mi preoccuperei più di tanto. Sono almeno 50 anni che mandiamo segnali radio che viaggiano alla velocità della luce. Se proprio qualcuno ci vuole trovare, può farlo intercettando quelli, più che la sonda Voyager persa nello spazio vuoto.
Mi chiamo Coleman Ponkevitsky e sono il direttore della rete per l'intercettazione di oggetti volanti non identificati.
Non mi sembra di conoscere la sua organizzazione, signor Ponkevitsky.
Sono ormai anni che il governo degli Stati Uniti comunica regolarmente con gli extraterrestri. Definire il Golden Record, il primo tentativo in assoluto di comunicare con possibili intelligenze aliene, oltre che sfacciata incoerenza, è pura ipocrisia.
Ah, grazie per la sua dichiarazione. Ne terremo conto. Così come le foto, anche le musiche dovettero essere approvate dalla NASA. Facemmo ascoltare le tracce a una commissione e cercammo di motivare tutte le scelte, anche quelle più ardite.
Questo è il didgeridoo, lo strumento degli aborigeni australiani.
Mm-hmm.
Ma ci accorgemmo subito che le musiche non riscuotevano lo stesso interesse delle foto.
Sì, sì, belle, belle. Dopo c'è il rinfresco?
Non ci furono censure, soltanto richieste, ma era troppo tardi per soddisfarle.
Sagan, ma com'è che sul disco non c'è neppure un'aria d'opera italiana? Li ho contati, ci stanno almeno 3 tedeschi e nemmeno un italiano.
Capisco la critica, ma abbiamo inserito la foto del quartetto italiano, per quello che può servire.
E che può servire?
Mi permetta, il presidente della Camera dei Rappresentanti è di origine irlandese e mi sono accorto che nel vostro disco non c'è musica irlandese. Non potremmo mettere, che so, Danny Boy?
No, mi dispiace, ma non si può.
Perdonatemi, ma mi sembra che manchi una canzone rappresentativa dei nostri giorni. Qualcosa di attuale, orecchiabile, no? Magari da ballare anche.
A proposito, Carl, mi hanno chiamato i Jefferson Starship.
Chi?
I Jefferson Starship, la band di San Francisco, quelli di Somebody to Love.
Ma non si chiamavano Jefferson Airplane?
Sì, ma negli anni si sono modernizzati. Adesso non sono più un aereo, ma una navicella spaziale. E ovviamente si sono sentiti chiamati in causa. Mandiamo la musica nello spazio e vogliamo non mettere i Jefferson Starship.
E così la nostra sudata playlist per gli alieni, la lista di musiche sulla quale ci eravamo accapigliati per settimane, la somma totale di quanto di meglio la Terra aveva da offrire in termini di espressione musicale, ricevette la sospirata approvazione della NASA. Beh, mi fa piacere, e anche all'epoca ero soddisfatto. Quello che mi era sembrato quasi impossibile soltanto qualche giorno prima era stato fatto. Certo, per un po' di tempo non avrei più ascoltato la musica con la spensieratezza che avevo prima di cominciare a lavorare al disco d'oro.
As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet.
No, il nostro non è un disco che parte col botto. La prima traccia non è una fuga di Bach, non è nemmeno una sinfonia di Beethoven, no. La prima traccia del Golden Record è il saluto del segretario generale delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim.
We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step.
In pratica, Waldheim diceva: usciamo dal nostro sistema solare in cerca di pace e amicizia soltanto. Possiamo insegnare se ci verrà chiesto e imparare se ci toccherà la fortuna di farlo. Siamo pienamente consapevoli che il nostro pianeta e tutti i suoi abitanti sono soltanto una piccola parte dell'immenso universo che ci circonda, ed è con umiltà e speranza che compiamo questo passo. Quando abbiamo cominciato a lavorare al progetto del disco d'oro, non ne avevamo previsto gli aspetti politici. Il nostro voleva essere un disco degli abitanti della Terra visti come un unico grande popolo. Concetti come nazione e diplomazia non sono davvero fondamentali per descrivere l'umanità. Sono creazioni recenti, destinate a diventare presto un ricordo sbiadito. Su Waldheim il giudizio storico sarebbe cambiato di lì a qualche anno, ma, appunto, ormai è tutto soltanto un ricordo sbiadito.
Che cosa? Carla, ma non possiamo rifare tutto all'ultimo momento. Ormai la Colorado Video ha già codificato tutte le fotografie.
Lo so, Tim, ma il presidente Carter ha deciso di non registrare e di mandare una lettera.
Una lettera?
Sì. Dovremmo fare la foto della lettera e tornare in Colorado e rifare la codifica.
Oh, ma è proprio necessario.
È il presidente, Tim. Se sul disco c'è il segretario dell'ONU, allora deve esserci anche il presidente degli Stati Uniti.
Certo.
La NASA è americana, è a Washington. Alla fine è Carter che paga le bollette.
Sì, e che vede gli UFO.
We saw a bright light appear in the distant western skies.
Ferris si riferiva a un curioso fatto di cronaca che riguardava il presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter. Quando non era nemmeno ancora senatore, Carter avvistò un UFO, un oggetto volante non identificato, nel cielo della Georgia. E con lui c'erano altre persone che confermarono di aver visto, per una decina di minuti, uno strano oggetto stazionare nel cielo, luminoso come la luna, ma prima blu, poi rosso, poi bianco. Eh sì, beh, Carter era un appassionato di astronomia e aveva una formazione scientifica, per cui l'avvistamento ebbe un certo risalto. La spiegazione più convincente arrivò da una base militare in Florida. Si trattava di una nube di sodio e bario che si era formata dopo il lancio di un razzo.
Oppure, chissà.
E comunque, Carl, UFO o non UFO, non abbiamo più tempo.
Ho chiamato Boryakov, va lui a Washington a ritirare la lettera del presidente e la lista dei senatori.
Senatori? Quali senatori?
Sì, dimenticavo. C'è anche una lista di senatori e deputati amici della NASA.
Ah, gli amici degli amici degli amici.
E ringrazio al cielo che non è venuto ancora in mente a nessuno di sollevare la questione dei giudici della Corte Suprema nel rispetto della divisione dei poteri sancita dalla Costituzione.
Ah, beh, certo.
Ad astra per burocrazia.
Amen.
Il messaggio presidenziale fu ricevuto nel quartier generale della NASA a Washington. Ad attenderlo c'era Valentin Boryakov, un mio collaboratore della Cornell University, che aveva il compito di farlo fotografare e trasformare in diapositiva. Tutto doveva avvenire sotto lo sguardo attento di un membro dello staff del presidente Carter.
Abbiamo finito, signor Boryakov?
L'importante è che il testo sia nitido e ben leggibile. Aumentiamo il contrasto?
Un momento, quale contrasto? Io ho istruzioni precise, la lettera deve restare com'è.
Facciamo solo delle foto, non si preoccupi.
Ho istruzioni di verificare che la diapositiva sia identica all'originale.
Sì, e io fra un'ora ho un volo per il Colorado.
Un'altra cosa, stampate solo la copia che codificherete nei dischi. Ho istruzioni che non deve esistere un altro esemplare di quella diapositiva.
Tanto meglio, facciamo più in fretta.
E i negativi restano alla Casa Bianca.
E quindi anche la fattura...
Come dice?
Beh, chi paga per le diapositive?
Ah, mi spiace, signor Boryakov, ma al riguardo non ho istruzioni.
Le diapositive della lettera presidenziale e dell'elenco dei membri delle due camere volarono in Colorado con Boryakov. Nel frattempo, da Ithaca, sede della Cornell University, Dan Mittler, un altro nostro collaboratore, volò in New Jersey alla Honeywell, l'azienda che ci aveva già prestato in precedenza un registratore speciale per acquisire le immagini codificate dalla Colorado Video. Honeywell ci prestò di nuovo il registratore, che a quel punto avrebbe dovuto essere trasportato in aereo a Denver. Eh sì, un bel casino. Pronto?
Professor Sagan, sono all'aeroporto di Newark. Ho il registratore con me, ma francamente non me la sento di imbarcarlo nella stiva. Potrebbe danneggiarsi, è rischioso.
E allora portalo con te a bordo.
No, non posso farlo passare come bagaglio umano. È troppo ingombrante.
E se prenotassi un posto anche per il registratore, oltre che per te?
Mi dispiace, signor Mittler, non può prenotare due posti per lei. Ogni posto deve essere assegnato a una persona.
Ma che differenza vi fa? Pago due posti. In uno ci sto io e nell'altro ci metto il registratore.
Non è possibile, mi dispiace.
Signorina, cerchi di capire. È un registratore speciale. Serve per una missione della NASA. Non so se ha sentito mai parlare del disco che andrà nello spazio.
No.
C'è di mezzo il presidente, capisce?
Mi dispiace, ma non si può.
E se prenotassi il posto a nome suo?
Suo di chi?
Del registratore.
Ah, beh, forse si può fare.
Ottimo.
Va bene, dunque, nome?
Dan Mittler.
No, il suo lo so, il suo di lui.
Ah, beh, aspetti, dunque. Honeywell 5600C.
Non sembra un nome.
Allora possiamo chiamarlo signor registratore.
Sì, bene. Signor registratore. Data di nascita?
1977. È nuovissimo.
Ah, ma allora ha meno di 10 anni. Ha diritto alla tariffa scontata.
Beh, è stupendo.
Ecco i vostri biglietti. Buon volo, signor Mittler.
Grazie.
E buon volo anche a lei, signor registratore.
Torniamo all'origine di tutto, cioè il messaggio scritto dal presidente Jimmy Carter. Eccovi un regalo che proviene da un mondo lontano, un campione dei nostri suoni, della nostra scienza, delle nostre immagini, della nostra musica, dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti. Stiamo cercando di sopravvivere al nostro tempo per poter vivere nel vostro. Speriamo che un giorno, dopo aver risolto i problemi attuali, faremo anche noi parte di una comunità di civiltà galattiche. Questo disco rappresenta la nostra speranza e la nostra determinazione e la nostra buona volontà in un immenso e meraviglioso universo. Jimmy Carter, presidente degli Stati Uniti. Niente di speciale, sì. Adesso posso dirlo. In quei giorni Jimmy Carter aveva altri problemi per la testa. Questo messaggio è stato inserito nel disco, ma era più rivolto alla Terra che non all'universo infinito. Così come la lista di sconosciuti uomini politici americani. Tutto era partito da Waldheim, che come una slavina aveva portato con sé tutto il resto, perfino l'anonimo senatore Stennis del Mississippi. Un uomo per cui esprimo tutto il mio rispetto, ma che non aveva alcun merito speciale per apparire addirittura sul disco d'oro che il nostro pianeta stava mandando in avanscoperta nello spazio interstellare.
E con la cavatina dal 13° quartetto di Beethoven chiudiamo il disco. Che ne dici, tesoro?
È perfetta, sublime, ed è anche la mia preferita. La prima volta che l'ho sentita mi sono commossa e ho pianto come una fontana. Avevo solo 18 anni.
Beethoven stesso, quando pensava a questa cavatina, si commuoveva.
Forse perché è tristissima.
Non è vero, Anne. Ci sono sprazzi di speranza che l'attraversano e poi si sente la serenità di un uomo che ha sofferto ed è venuto a patti con l'esistenza.
Prima o poi tutti veniamo a patti con l'esistenza, anche quando l'esistenza ci riserva strane sorprese.
Strane sorprese? Cosa vorresti dire?
Niente, niente.
Beethoven sui suoi diari aveva annotato: piacerà la mia musica su Venere? Cosa ne penseranno della mia musica su Urano? Forse sospettava di aver composto opere incompatibili con la limitatezza degli esseri umani. O forse era semplicemente un megalomane, chissà. L'unica cosa sicura è che grazie a me e alla mia squadra, la musica di Beethoven ha abbandonato il nostro pianeta, ha superato Urano e ha cominciato un eterno viaggio negli immensi spazi interstellari. Lomberg e Drake avevano avuto un'idea brillante. La cavatina era la traccia che chiudeva la scaletta musicale del disco e proprio per questo decisero che l'ultima immagine della sezione fotografica mostrasse un violino. Accanto al violino, lo spartito di alcune misure della cavatina di Beethoven.
Dopo la foto del violino con lo spartito, mettiamo qualche secondo di musica.
Che musica?
La musica che è scritta nello spartito.
Mi piace.
Sono solo pochi secondi, ma la speranza è che analizzando il suono gli alieni capiscano che è stato prodotto dalla vibrazione delle corde del violino.
Beh, in fondo le corde vibrano e producono toni e armonici qui sulla Terra come in tutto l'universo. Dovrebbe essere un fenomeno conosciuto.
A questo punto dovrebbe essere facile fare un collegamento e associare la musica alle note dello spartito nella foto.
Se capisse questo, l'alieno intelligente capirebbe anche che la musica viene composta e trascritta.
Giusto.
E noi gli mostriamo in che modo.
E magari questo gli aiuta a riconoscere anche l'altra musica del disco e a distinguerla dai rumori.
E questo che cosa ti sembra, Tim?
Il rumore della puntina del giradischi che è arrivato alla fine.
Sì, sembra. È il suono che chiude il mio montaggio dei rumori, ma non è una puntina che gira su un disco. È una radiosorgente naturale che manda i suoi segnali da una distanza di 600 anni luce.
Una radiosorgente? Mm-hmm. Cioè?
Una pulsar, chiamata CP1133. Le pulsar ci sono anche sulla custodia del disco.
Sì, certo.
Carl vuole creare delle ricorrenze tra la parte grafica e la parte sonora e, visto che le stelle pulsar hanno un suono, beh, ho pensato che ci stessero bene.
Certo, ottima idea.
E poi, in effetti, sembra proprio un disco che finisce, con la puntina che si ferma nell'ultimo solco.
L'ultimo solco, proprio lì. In quell'anello di solchi vuoti che circonda il centro del disco, decidemmo di incidere una scritta, un ulteriore messaggio destinato agli alieni. Dice: To the makers of music, all worlds, all times. L'aveva incisa a mano uno dei tecnici sollecitato da Tim Ferriss, per i costruttori di musica di tutti i mondi, di tutti i tempi.
L'idea di incidere la frase a mano me l'ha data John Lennon.
E la frase l'hai inventata tu?
No, a essere sincero non ho idea di chi sia l'autore. Era scritta a mano dietro una busta che ho trovato sul tavolo dopo una delle nostre interminabili riunioni musicali. Mi è subito piaciuta. E adesso è incisa sul disco d'oro per l'eternità.
All'eternità.
Salute!
Peccato che alla NASA la pensassero diversamente su quella frase poetica e sulla paternità morale di John Lennon.
Chi se ne frega di John Lennon? Adesso basta, Sagan. Le sonde partono senza disco a bordo.
No, aspetta, John. Ma cosa diavolo è successo di preciso?
Vuoi sapere cos'è successo? È successo che ho incaricato uno dei miei di verificare che i due dischi corrispondessero al progetto approvato.
Appunto, a parte la scritta.
La scritta non c'era nel progetto.
Ma è solo una piccola incisione, John.
Quella piccola incisione, come la chiami tu, è un grande problema, un enorme problema. Da noi tutto deve essere conforme a quanto deciso in precedenza. Se c'è qualcosa di diverso, si interrompe la catena e si blocca tutto. Adesso ho la fila di colleghi infuriati fuori dal mio ufficio che mi chiedono che cosa ho intenzione di fare. Avrei voglia di rispondere che i dischi restano qua giù, sulla terra, a prendere polvere in qualche cassetto.
Non avevo mai visto John Casani così fuori di sé. Tutto stava procedendo per il meglio. Avevamo rispettato i tempi, avevamo cercato in ogni modo di soddisfare i complicati protocolli della NASA, ma proprio all'ultimo avevamo commesso un errore fatale.
Te lo ripeto, Sagan, in caso non avessi capito bene. I dischi sulle sonde non ci vanno. Punto e basta.
Durante il mio breve passaggio sulla Terra ho capito che bisogna sempre sperare che, una per volta, le cose si rimettano a posto, per quanto siano messe male. Cedere alla disperazione, battere i piedi, urlare, vendicarsi, tutto inutile. Dicono che bisogna essere superiori alle avversità, ed è proprio così. Ormai sembrava certo che la NASA avesse deciso di far partire le due sonde Voyager senza il nostro disco a bordo. La scritta incisa a mano all'ultimo momento da Ferris nei solchi finali aveva mandato in tilt le procedure di controllo della NASA. Nel mio team nessuno si stava dimostrando superiore a quell'improvvisa avversità.
Mi state prendendo in giro, vero? 2 mesi a cercare fotografie, a disegnare senza sosta, a pensare come un alieno. Consegniamo in tempo e poi roviniamo tutto per una scritta.
Il team si stava spaccando. La tensione insostenibile delle 6 settimane appena trascorse si stava facendo sentire.
La NASA è un covo di sfigati primi della classe. Stanno sicuramente esagerando con questo atteggiamento paranoide. Ma anche tu, Tim, ma Dio mio, che cosa ti è venuto in mente di andare a scrivere una poesia sulla lacca del disco?
Ma non è una poesia, Linda, è solo una frase, uno scarabocchio, quasi invisibile.
Quasi invisibile, infatti l'hanno vista.
Linda, calmati, ormai è fatta.
E poi nessuno mi ha detto che non lo potevo fare.
Perché? Qualcuno invece ti ha detto che potevi?
No.
qua dove hai sbagliato? Con la NASA non puoi sgarrare di un micro.
È mai possibile che un progetto complesso e organizzato alla perfezione come questo possa andare a rotoli per una piccola scritta a mano? Ma adesso che lo so non lo farei più.
E adesso che lo sai è troppo tardi.
Forse no, mi è venuta un'idea.
Sei un genio, Sagan.
Mi stai prendendo in giro, John?
No, davvero. Il genio delle scuse improbabili trovate all'ultimo minuto.
Non è una scusa e non l'ho trovata all'ultimo minuto. Fin dall'inizio volevo che il disco contenesse anche un esempio di grafia umana. Inciderla al centro del disco è il modo migliore di mostrarla.
Basta così, Sagan. Non devi convincere me. Io sono già convinto. Vediamo se si convincono anche i miei capi.
Sì, i capi si convinsero. E finalmente ricevemmo la conferma ufficiale che i dischi sarebbero partiti con le sonde. I malumori all'interno del team svanirono, rapidi così come si erano formati, e dopo un tour de force durato quasi 2 mesi, durante il quale sonno e vite private avevano dovuto far posto al lavoro continuo, potemmo prenderci un po' di vacanza. Sciolsi la squadra e diedi appuntamento a tutti per il 20 agosto in Florida, a Cape Canaveral, dove avremmo assistito con il cuore in gola e pronti a festeggiare al lancio del Voyager.
Facciamola finita con questa manfrina.
Ma John, sai come sono i giornalisti? Hanno naso per la cultura pop, non per la scienza.
Appunto, facciamola finita e diamogli quello che vogliono. Ti ho fissato una conferenza stampa per parlare esclusivamente del disco. Approfittane.
Alle 2 del pomeriggio del 20 agosto, poche ore prima del countdown, i giornalisti affollarono la sala convegni un po' anonima e malandata del Beachside Motel di Cocoa Beach, vicino a Cape Canaveral. Era la prima volta che avrei parlato apertamente del nostro disco alla stampa ed ero anche emozionato. Stavo per dare il benvenuto ai presenti quando...
E questo che cos'è?
È una polka!
Ma chi è che suona?
Dobbiamo dividerci la sala con un matrimonio polacco. Vedi là dietro il paravento? C'è la band. E là in fondo la sposa polacca.
La NASA ha fatto le cose per bene, eh?
Potessero rigarcelo il disco, lo farebbero.
Grazie. Grazie, Jackie. Grazie a tutti per essere intervenuti. Evidentemente dovrò parlare a voce alta per farmi sentire, ma se non altro, finita la conferenza stampa, potremo tutti imbucarci alla festa e saccheggiare il buffet. Vi consiglio il Bigos di Krauti e Vitello e la vodka, naturalmente.
A 4 giorni dalla morte di Elvis Presley, un disco fonografico contenente musiche, suoni e voci del nostro pianeta sta per partire a bordo di una sonda spaziale destinata ad abbandonare il sistema solare. Qui a Cape Canaveral, Florida, è tutto pronto per il lancio del Voyager 2 che verrà raggiunto tra pochi giorni, 5 settembre, dal Voyager 1. In questi giorni ci sono state polemiche sul costo della missione. Alcuni organi di stampa hanno maliziosamente intitolato che oggi la NASA butterà nello spazio 320 milioni di dollari. Questo è il costo di Voyager 2. La missione completa sfiora invece il miliardo di dollari. Con i due Voyager l'umanità si appresta a partire per il suo primo viaggio oltre il sistema solare e verso l'inesplorato spazio interstellare.
Il grande giorno era arrivato. Alla NASA c'erano parecchi occhi lucidi. Il frutto del lavoro di 5 lunghi anni stava per lasciare il nido.
We have just had a report from John Cassani, the Voyager project manager, that will be able to count down at 10:25.
È come quando tuo figlio parte per il college. Anzi, peggio. Che le nostre sonde non torneranno certo a mangiare il tacchino il giorno del ringraziamento.
3, 2, 1, we have ignition and we have liftoff.
We have liftoff of the Titan Centaur carrying the first of two Voyager spacecraft to extend manned sensors farther into the solar system than ever before.
Quando il razzo vettore Titan 3 si staccò da terra, i festeggiamenti sugli spalti arrivarono quasi a coprire il boato dei motori.
Siamo nella storia!
Tra risate e lacrime ci abbracciammo e cominciammo a fantasticare sul viaggio che il nostro disco stava per affrontare.
Per un po' di tempo non succederà niente, ma aspettate che arrivi dalle parti di Giove tra un paio d'anni e vedrete che spettacolo.
Ci pensate che Chuck Berry è lassù e resterà lassù per sempre?
Perché per sempre, John? Resterà lassù fino a quando gli alieni non lo ritroveranno.
Tu ci credi, vero Anne?
Beh, perché tu no. È altamente improbabile, sì, d'accordo, ma esiste una piccolissima chance che accada. Adesso che il disco è partito per i confini del sistema solare, questa piccolissima chance mi sembra all'improvviso più concreta. È solo questione di tempo.
E di spazio.
Che sono la stessa cosa.
Frank, grazie. Se non ci fossi tu...
Zitti e guardate. Guardate la nostra creatura che se ne va.
Go, Johnny, go!
The guidance data coming back shows that we're right on the money.
L'estate del 1977 stava finendo. L'incredibile, irripetibile estate in cui un disco volante partì dalla Terra diretto verso l'infinito. Ma anche l'estate in cui dissi a mia moglie Linda che l'avrei lasciata per stare con Anne. Le vicende di noi semplici esseri umani, però, scomparivano di fronte all'immensità del viaggio che il nostro disco stava compiendo. Due anni dopo il lancio, passò sopra le tempeste perenni di Giove. Nel novembre del 1980 danzò sugli anelli di Saturno. Ci vollero 6 anni per arrivare all'atmosfera turchese di Urano e altri 3 per arrivare al misterioso Nettuno, un pianeta buio e freddo, al confine del Sistema Solare. Nel 1990, a quasi 13 anni dal lancio, si trovava a 6 miliardi di chilometri dalla Terra e stava per abbandonare il Sistema Solare. La missione delle sonde, fotografare da vicino i pianeti del Sistema Solare esterno, era finita. Le fotocamere sarebbero state disattivate per sempre.
Caro Sagan, la missione delle sonde è finita, ma adesso comincia quella del tuo disco. Sarai contento?
Sì, John,
molto contento. Però stavo pensando, perché non scattiamo un'ultima foto girando l'obiettivo della fotocamera verso di noi?
Come sarebbe verso di noi?
Sì, verso la Terra. Un ultimo sguardo verso casa prima di andarsene. Non sei curioso di vedere come siamo, visti da lassù? Ricevemmo l'ultima fotografia scattata dal Voyager 1 il giorno di San Valentino del 1990. A dirla tutta, sembravamo davvero poca roba, quasi nulla. Un puntino blu, appena visibile, perso in mezzo a 1 miliardo di altri puntini. A prima vista scambiai la Terra per un granello di polvere posato su un raggio di luce solare e passai la mano sullo schermo come per toglierlo. Solo in quel momento mi accorsi che quel granello era la nostra casa. Su quel granello erano passati cacciatori, allevatori, eroi, codardi, creatori e distruttori di civiltà, contadini, madri, padri, inventori, esploratori, moralisti, politici corrotti, divi, dittatori, santi e peccatori. Tutti su quel granello di polvere sospeso in un raggio di sole. La nostra presunzione è la nostra illusione di avere una posizione privilegiata nell'universo sono sfidate da questo puntino di luce pallida. Il nostro pianeta è una macchiolina solitaria, avvolta nel grande buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non troveremo mai un suggerimento per riuscire a salvarci da noi stessi. Abbiamo una grande responsabilità, quella di essere gentili e compassionevoli l'uno con l'altro e di preservare e curare teneramente quel pallido puntino blu, l'unica casa che abbiamo mai avuto modo di conoscere. Ma poi il destino bussò alla porta.
Astronomer and Pulitzer Prize winning author Carl Sagan died of pneumonia today at the age of 62 after a two-year battle with a rare blood disorder that led to cancer.
Carl era ateo. Pensava che dopo la morte non ci fosse nulla. Dentro di sé sperava che almeno una parte della sua energia vitale non si esaurisse con la morte del corpo, ma continuasse a esistere in qualche forma. Però poi aggiungeva che il suo era soltanto un desiderio irrealizzabile. Adesso molti di voi sono venuti a chiedermi se per caso negli ultimi tempi avesse cambiato idea. Mi avete chiesto se la malattia e la consapevolezza della fine che si avvicinava avessero trasformato Carl Sagan in un credente. La risposta è no. Carl non ha cambiato idea ed è rimasto uno scienziato fino all'ultimo. Ha affrontato la morte con coraggio, senza cercare conforto nell'illusione. Entrambi sapevamo che dopo non ci saremmo rivisti mai più. Abbiamo vissuto quasi 20 anni insieme, godendo di ogni singolo istante insieme, consapevoli della brevità e del grande valore della vita. Da vivi ci siamo sempre presi cura l'una dell'altro e questo è l'importante, molto più importante della speranza di rincontrarci prima o poi. Credo che non rivedrò mai più Carla, ma ho avuto modo di vederlo e lui di vedere me. Ci siamo uniti nell'immensità del cosmo ed è stato meraviglioso.
Vero, sono ateo. Significa che non credo in Dio. Non credere in Dio significa anche non credere nella vita dopo la morte. E invece, eccoci qua. Un finale dopo il finale che proprio non mi sarei mai immaginato. Vi ho parlato a lungo del famoso disco d'oro e spero di avervi raccontato tutto. Venire a sapere che è stato ascoltato, visto e capito è stata una gioia immensa. E per questo vorrei tanto che con me ci fossero anche Anne, Linda, Frank, John e Tim. Per fare il disco abbiamo lavorato giorno e notte, per un'estate intera. Abbiamo ricevuto l'aiuto disinteressato di tante persone che hanno dedicato il loro tempo e la loro professionalità a un'impresa visionaria e quasi folle. Sarebbe bello condividere questo momento storico anche con loro. Per finire, lasciatemi dire che questo disco era il massimo che potevamo fare all'epoca. Sono stato uno dei più importanti scienziati del mio tempo e vi posso assicurare che abbiamo cercato di sfruttare al massimo tutte le nostre conoscenze tecnologiche per comunicare con voi. E infatti ha funzionato. Il disco e la stessa sonda vi hanno fornito tutti gli elementi necessari per capire perfettamente quale fosse il grado di sviluppo della civiltà terrestre nel 1977. Solo adesso mi rendo conto però che molti dei concetti scientifici su cui basavamo le nostre conoscenze sono in realtà a dir poco ingenui. Per esempio la distinzione tra vita e non vita. Certo, certo, soprattutto la distinzione tra vita e non vita. D'altra parte, il disco era destinato a durare per l'eternità. Quindi un po' ci speravamo anche noi, nell'eternità, intendo. Sì, lo so, sono concetti esclusivamente umani. Faccio ancora fatica a liberarmene, ma sto imparando. Comunque, alla luce di questi fatti, siamo qui per rispondere ai terrestri. Mi avete portato da voi per aiutarvi a farlo. Io vi ho spiegato tutto quello che so sul mio pianeta d'origine, ma ora è il vostro turno. Allora, che cosa volete dire ai terrestri? Mandate altro Chuck Berry?
Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Personaggi e interpreti: Tim Ferris, Davide Garbolino, Alan Lomax, Marco Cortesi, Carl Sagan, Giambattista Storti, Sandro Barateli, Massimo Loreto, John Casani, Matteo Carassini, Frank Drake, Mario Cei, Linda Sagan, Jasmine Laurenti, Anne Druyan, Margherita Coldesina, John Lomberg, Jacopo Fracasso e con Rocco Schira, Dario Sansalone, Riccardo Buffonini, Mirko D'Urso, Roberto Antonini. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Assistente alla regia, Sara Flatt. Regia di Gaetano Cappa. Produzione, Francesca Giorzi.